Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Oggi mi ritengo un uomo molto fortunato che continua a sognare, perché sono un sognatore che spera di poterlo essere fino all'ultimo respiro.
C'è un momento in cui ti fermi e ti chiedi: ma questa vita che sto vivendo mi rende davvero felice? Buongiorno e benvenuti a Chiese in diretta nella sua versione estiva. Io sono Chiara Gerosa e questa domenica vi tengo compagnia insieme ad un ospite che tanti di voi conoscono già molto bene. Anzi, qualcuno forse l'ha riconosciuto ancora prima di sentirne il nome dalla voce. Oggi infatti siamo con Max Laudadio, volto noto della televisione, protagonista di Striscia la Notizia, da anni in prima linea nelle sue battaglie contro le ingiustizie, ma anche forse meno noto autore di libri e perfino di canzoni. Sì, perché Max Laudadio, passiamogli l'espressione, si definisce un pirla come tanti, ma oggi si dice anche, senza esitazioni, davvero felice. Un desiderio che chiunque di noi sicuramente sente e una strada che ha imparato anche da un bambino che oggi non c'è più, ma di cui ci parlerà più tardi. Max Laudadio, buongiorno. Ci racconti perché dici di essere un uomo molto fortunato?
Ho la fortuna di poter scegliere di fare delle cose che mi piacciono. Questa cosa qua è un dono meraviglioso, perché non tutti possono alzarsi la mattina e dire: vado a fare questo, oggi faccio quest'altro. Quindi, al di là di Striscia, mi sto permettendo di poter scrivere un libro, pubblicarlo e promuoverlo, andare in tournée teatrale, perché c'è un bel progetto che porta in giro la fantasia e la favola. Adesso sono in tournée con Aladdin il musical, che paradossalmente può sembrare una semplice favola, ma che invece dietro ha dei messaggi paurosi da consegnare ai bambini e non solo, anche alle famiglie, no? Quindi. E poi chi sono? Sono una persona che fortunatamente a un certo punto ha deciso di crescere, di porsi delle domande, di guardarsi allo specchio, di vedere quanto il mio ego condizionasse la mia vita. Ho deciso di mettere al primo posto nella mia vita la relazione, le persone, gli incontri, e questo fa la differenza. Sono una persona oggi felice, se devo sintetizzare in una parola.
Felice, parola grossa.
E se tu non vivi per la felicità, allora la domanda è: per quale motivo stai vivendo?
Guardo in cielo cercando risposte, come un figlio che chiede a suo padre. Nel silenzio ascolto la voce, nella luce ritrovo la pace.
Qui abbiamo sentito le prime parole della tua canzone Natività. Tutto quello che hai vissuto in tanti anni, in qualche modo hai provato anche a metterlo in ordine, a raccontarlo, e lo hai fatto in un libro, Il Cantico delle Formiche, edito da Terra Santa Edizioni. Un titolo, devo dirtelo, che incuriosisce, perché dentro non c'è solo il tuo percorso, ma ci sono gli incontri, i viaggi, le esperienze che ti hanno cambiato. Che libro è?
Mi è stato chiesto di scriverlo per gli 800 anni del Cantico delle Creature, evidentemente, e la mia prima risposta è stata no, assolutamente no, perché non sono in grado di scrivere niente sul Cantico delle Creature, cioè non mi permetterei mai di farlo, e questo è andato avanti per un paio di mesi. Poi però a un certo punto mi sono ricordato del momento in cui invece ho avuto la fortuna di trovarmi Il Cantico delle Creature in originale in mano. Nel libro racconto nell'ultimo capitolo cosa è successo, come e perché. È evidente che quando ti capitano queste cose, tu colleghi gli accadimenti della tua vita a quello che hai vissuto, a quello che hai provato, no? E dici: allora forse lo devo fare, senza sapere che cosa avrei scritto e come, perché. E lì niente, ho preso Il Cantico delle Creature, l'ho diviso in versi, niente di più, e mi sono fatto ispirare dal singolo verso per vedere che cosa nella mia vita poteva ricordare fratello fuoco, cosa era per me il fuoco, vento e tutto quello che c'è dietro, evidentemente partendo dalla lode a Dio. Quindi è un libro che non ha nessuna ambizione se non quella di Se è vero che noi tutti siamo delle formiche, da sole sono casiniste, vanno in giro, non sanno dove andare. Ti è mai capitato di vedere una formica sul tuo bancone della cucina? Va in giro, non sa dove andare, questa qua, appena ti vede scappa. Ecco, noi siamo un po' fatti così, no? Coraggiosi, coraggiosi, però quando arrivano tante formiche tutte insieme, quando arriva la fila di formiche che fa quel lavoro, tu metti il dito lì e quelle ti scansano, vanno avanti, o se lavorano sotto un grattacielo lo buttano giù. Questo passaggio è la rappresentazione perfetta per me di cos'è una comunità e perché va alimentata la comunità, perché la comunità porta a degli stravolgimenti veramente molto forti, porta ai passaggi culturali, ai cambiamenti culturali, porta a un aiutarsi, porta a un ascoltarsi, a un organizzarsi, e questo è secondo me l'unica strada che abbiamo per poter vivere una vita dignitosa, bella.
Credo, un bimbo nasce libera il pensiero, se spirito di vita sei mio, credo.
Max, se guardi la tua vita, c'è un filo rosso che ti ha portato fin qui.
Non fermarmi ad accontentarmi di quello che mi si presentava e basta. Capire che comunque dipende tutto da noi, dalle nostre scelte. Quel libero arbitrio forte che ci è stato donato è un libero arbitrio reale, cioè tu scegli come indirizzare la tua vita. Poi non è detta che vada in quella strada che tu ti sei prefissato. Questo è un po' stato il mio filo conduttore legato ad una determinazione totale, cioè non c'è niente che io affronto se non faccio al 200%. Quando vedo un'ingiustizia non riesco a stare zitto.
Insomma, un fil rouge anche molto impegnativo. Dove metti la fatica dentro tutto ciò?
Tanta fatica, ne parlo tanto con i ragazzi, che qualsiasi obiettivo lo si possa ottenere, ma se non si fa fatica per ottenerlo, vuol dire che non è qualcosa di così importante che possa portare dei messaggi o che possa essere utile anche agli altri o anche a te stesso. Cioè, le cose che arrivano troppo facilmente molto spesso sono illusioni che poi dopo svaniscono e che magari ti danno anche tante delusioni, no?
C'era un uomo dentro al metro, si è fatto esplodere. Com'è possibile? Come mai? C'è chi mangia di mafia, chissà se pesano i corpi, annegati coi sogni. Ma perché ci hai lasciato la libertà?
Questa era la canzone Liberi di Max, una lettera a Dio che affronta proprio la tematica del libero arbitrio. Senti, Max, parlavi prima di ingiustizie. Tu le ingiustizie le hai viste davvero da vicino. Per anni sei entrato nelle case delle persone, nelle loro storie, nei problemi più concreti, anche attraverso programmi come Striscia la Notizia. Hai incontrato fragilità, truffe, disperazioni che magari da fuori possono sembrare piccole, ma dentro scavano tantissimo. Che cosa hai capito in tutti questi anni delle persone?
Beh, ho capito che purtroppo non tutti quelli che subiscono le ingiustizie hanno la forza di uscirne, hanno la forza di reagire a quello che subiscono. E quindi avere l'opportunità di avere persone intorno a te che ti possono aiutare ad uscire è un dato fondamentale. Striscia la Notizia è sempre stato per me un mezzo importantissimo per poter andare incontro alle esigenze delle persone che da sole non potevano affrontare questa cosa. Una forma di missione, se la posso definire così, no? La vita è fatta di furbi, è fatta di gente a modo, è fatta di persone disoneste, è fatta di persone oneste. Spetta a noi scegliere con chi stare, con chi condividere la vita. È molto più facile ottenere degli obiettivi con la disonestà. Quando tu torni a casa non sei felice.
Tu oggi parli di felicità, di consapevolezza, ma il percorso non è stato lineare. E prima hai detto una cosa forte: siamo tutti fragili. Un conto è dirlo, però un conto è attraversarlo. Ci sono stati dei momenti in cui ti sei perso, in cui hai fatto fatica, in cui magari ti sei ritrovato a dirti: ma che cosa sto facendo?
No, ma io ti dirò di più, io non sono un santo, io sono un pirla come tanti altri. Ho fatto la mia vita facendo errori, continuando a farli, ma tutt'oggi li continuo a fare. E siamo fatti così, siamo fragili, siamo tutti fragili. E chi non dichiara di essere fragile è un finto forte. Nel mio passato ho fatto di tutto, da piccolo sono andato anche a rubare nei negozi, facevo forca a scuola continuamente, mio padre mi rincorreva, io calcolavo i giorni per non andare a scuola, sapevo che dopo 90 assenze mi avrebbero bocciato, e io ne facevo 87, capito? Cioè, ero. Poi però, lì ho capito il valore della famiglia, tutto quello che mio padre e mia madre mi hanno sempre insegnato nel corso della mia gioventù, e probabilmente è fiorito crescendo, no? Che è quello che credo che sia il compito dei genitori. Noi non siamo proprietari dei nostri figli, noi siamo persone che dobbiamo crescere i nostri figli, mettere in loro tanti bei semi.
Lo ricordo, siamo in compagnia questa mattina di Max Laudadio, artista a tutto campo. Max, ad un certo punto nel tuo percorso succede qualcosa, qualcosa che cambia lo sguardo. Tu dici che la fede non l'hai cercata, ma allora com'è arrivata?
Non l'ho cercata per niente, ero un ateo e non vorrei offenderti, ma anche bestemmiatore, perché da toscano, i toscani sai come sono, come i veneti, no? Una parola, una bestemmia, cioè non mi interessava cercare la fede. Questo è un elemento importante, perché tutti gli atei o tutte le persone che non credono in questo momento, che magari guarderanno questa intervista qua, non è che c'è un percorso particolare per diventare credenti, o credi o non credi. Oggi riesco a collocarla come una forma di innamoramento, perché ho scelto mia moglie e non ho scelto un'altra donna, perché amo mia moglie, magari non amo un'altra donna. E questo vale per la fede. Si può spiegare però quello che ne deriva e quello che è la strada che ti viene consigliata da percorrere per ottenere sta benedetta felicità, perché poi se vogliamo essere sinceri, tutti noi viviamo per quello. Mi ritengo un apprendista cristiano e continuerò ad esserlo. Ma detto questo, quello che io credo di aver capito c'è è una certezza, che quello metto lì. E io dico, scusami, io dico sempre quando incontro le scuole, quell'ometto in mutande 2000 anni fa, che cosa faceva? Faceva le cose giuste. Allora io mi sono posto questa domanda. Proviamo ad applicarle. Applichiamo quello che lui dice. Infatti sintetizzo il Vangelo come il bigino della felicità, perché lì ci sono le risposte ad ogni azione che affrontiamo quotidianamente. Litighiamo con una persona e quello ti dice che cosa devi fare. Lavorativamente ti dice con che responsabilità, professionalità lo devi fare. C'è la risposta a tutto. Applicandole ne ritorna un sentimento di pienezza.
Detto così sembra sia facile.
Essere credenti è faticoso una cifra, perché non puoi capire quante volte ho la tentazione di tradire mia moglie. E non è che passa quella tentazione lì, rimane. Il problema è che prima lo facevo, oggi no. Oggi mi dico no. Perché? Ma quando torno a casa, il risultato è che posso guardarla con un rispetto che non è più quello che avevo prima. Posso affrontare la vita continuando a fare errori, continuando a sbagliare, continuando ad avere le tentazioni, continuando ad avere tutto quello che c'è sempre stato prima. Dai, andiamo a conquistare il mondo. No, conquistiamolo, ma conquistiamolo senza schiacciare gli altri. E io che non ho mai pregato in vita mia, mi rendo conto che ho bisogno di pregare perché poi quella relazione diretta con Dio tu la devi instaurare, perché se tu non la instauri ti dai sempre ragione.
Ci sono esperienze che uno tiene dentro quasi come qualcosa di intimo, di personale. La fede dovrebbe essere una di quelle, invece tu hai scelto di condividerla. Perché raccontarlo?
Ho scelto di raccontarlo per due motivi. Il primo, perché non essendo stato credente fino a 40 anni, potevo diventare credibile per tutti quelli che come me non erano credenti. E essendo invece popolare per il lavoro che faccio, ho pensato che oggi si ha bisogno di modelli da imitare. All'inizio ho attraversato la fase della vergogna totale, la vergogna data dal fatto che essendo un personaggio pubblico non sapevo come l'avrebbero presa le persone che lavoravano con me, perché ci sono degli esempi di personaggi pubblici che hanno dichiarato questa cosa e sono stati ghettizzati e tacciati di essere rincoglioniti. A me sta roba qua non mi sento né rincoglionito né diverso, sento solo di avere in mano una formula che non ho inventato io ma che ho preso in prestito, che mi piacerebbe piacerebbe portare agli altri. E il secondo motivo è questo: se a me ha fatto così bene, ripeto, continuando a fare anche un lavoro, non è che voglio andare a fare il prete e andare in missione dall'altra parte del mondo, Cioè, voglio continuare a fare la mia vita, tentando però di dedicare una bella parte della mia vita agli altri. Tutto questo è parte del contenitore che mi ha portato a dire lo devo dire, anche andando contro al rischio di essere ghettizzato, no?
Voglio cantare per chi non ha voce e fare barriera a quell'odio sottile che arma la gente, che spinge alla guerra, che allontana il cielo dalla terra. Camminato sulle strade del mondo.
Ho camminato sulle strade del mondo, diceva questa canzone intitolata Per chi non ha voce, composta dal SERMIG, il servizio missionario giovani fondato da Ernesto Olivero, un'esperienza a cui tu sei molto vicino. Max, ad un certo punto tu fai una scelta concreta, prendi e parti, lasci il tuo mondo, le tue abitudini e vai dall'altra parte del mondo, per lavoro sì, ma per incontrare delle realtà completamente diverse dalla tua. Per TV 2000 vai un'estate ad Haiti, in Benin ed in Giordania. Che cosa ti è rimasto di più di questi viaggi?
Nel periodo in cui proprio ero nella fase di avvicinamento fortissimo alla fede, in quel fuoco lì c'è stato un momento dove ho voluto realmente vedere con i miei occhi cosa io potessi fare e cosa il mondo portava fuori, no? Però non ero mai stato in una missione vera e propria. E quindi sono stato prima ad Haiti, nella baraccopoli più pericolosa al mondo. È una baraccopoli che tutt'oggi ha circa 100.000 persone su 7 metri di spazzatura, e quindi è una realtà dove tu arrivi e dici: ma qua Dio si è dimenticato che questo paese esiste, oppure si è messo gli occhiali e non guarda. Però lì ho visto che la meraviglia del mondo era comunque apprezzata più che da noi. Giocavamo a calcio con una lattina di Coca-Cola schiacciata come pallone, perché non c'era il pallone evidentemente, e passavamo ore meravigliose divertendoci, e quando qua i nostri figli hanno camere piene di giochi e non riescono a essere soddisfatti per niente se non hanno l'ultima PlayStation, no? Quindi è una distorsione della vita, della realtà assurda.
La missione non è solo partire e andare lontano, è anche quella di tutti i giorni, e tu questo, bisogna dirlo, lo sai davvero bene, perché la tua vita è stata in tanti modi una missione. E poi ci sono degli incontri che ti segnano per sempre. C'è un incontro in particolare che racconti nel tuo ultimo libro, Il Cantico delle Formiche, che ti ha cambiato profondamente. Vuoi raccontarci con chi?
Nicky allora è un bambino meraviglioso che ho avuto la fortuna di conoscere tanti anni fa. Lui era piccolino, era senza capelli, era sotto chemioterapia con la mascherina, quindi ho capito che stava affrontando la leucemia, ho capito che aveva dei problemi molto importanti, ma la cosa che mi ha colpito di Nicky subito e immediatamente è che lui mi amava alla follia, mi si è buttato al collo, Max, e poi dopo lui mi fa un regalo incredibile, appena conosciuti mi regala il pupazzo con il quale lui dormiva. Questa cosa mi ha colpito tanto, perché un bambino è attaccato a due cose, alla mamma e al pupazzo.
E dopo quel regalo tu torni da lui con un tapiro firmato da tutta Striscia, e da quel giorno diventate inseparabili.
È evidente che lui ha passato la sua vita in ospedale, è evidente che io ho passato gran parte di quel periodo in ospedale con lui. Nell'essenza, sto bambino mi ha insegnato, uno, l'importanza della vita, prima di tutti. Cioè lui, nonostante sapesse che stava male, che sarebbe morto, lui lo sapeva, lui era attaccatissimo alla vita, combatteva, ci provava con tutto se stesso.
Per anni sei stato con lui in ospedale, giocavate, cantavate in mezzo a tubi e respiratori. E quando i medici hanno capito che non c'era più speranza, hai passato con lui tutta l'ultima estate, facendo avanti e indietro ogni giorno da Varese, dove abitavi tu.
Un giorno l'ha chiamato Papa Francesco addirittura, e lui, strabiliando tutti, risponde: ciao Papa, dimmi come posso esserti utile. Dice questa frase, ci lascia tutti. Era la rivoluzione. Io ero un ossessionato dalla paura di morire, perché fa paura, la morte fa paura a tutti. E lui mi ha fatto capire che poi la vita è un
Qual è il messaggio che ti ha
passaggio e la
lasciato
vita
Nicky e
finisce
che porti
dopo,
con
boh,
te?
non lo sappiamo, ma sicuramente c'è qualcuno che ci aspetta, no? E questa roba stravolge tutto. Stravolge tutto, stravolge il motivo per il quale tu sei qua, come vuoi stare qua, l'importanza che devi dare a ogni singolo attimo. Quindi, al di là della quantità del tempo che tu vivi su questo mondo, ma è la qualità di quel tempo.
Io vorrei invitare gli ascoltatori a leggere le pagine del tuo libro Il Cantico delle Formiche, perché la storia con Nicky non finisce qui. Nicky si è fatto presente anche dopo la sua morte, ma non vogliamo spoilerare
A chi
tutto.
trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore, a chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero, a chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetto.
Quello che possiamo dire è che certi incontri non passano semplicemente nella nostra vita, la attraversano e la cambiano. E forse lasciano anche una traccia concreta, un promemoria da portare con sé ogni giorno. Oltre a questo incontro che ti ha cambiato la vita e ti si è tatuato nel cuore, Max Laudadio, ci sono anche tre parole che hai voluto letteralmente tatuarti sul braccio.
Responsabilità, misericordia e allegria. Queste tre parole evidentemente non le ho dette io, me le sono tatuate per un altro motivo, perché mentre mia figlia stava facendo il passaggio tra la comunione e la cresima, mi capita in mano un librettino dove era raccontata la storia tra Don Bosco e Domenico Savio. Domenico Savio, il bambino santo, sta di fatto che Don Bosco lo incontra in oratorio e Domenico Savio va da Don Bosco e dice: come si fa a diventare santi? Come si fa a essere brave persone? Come si fa a vivere una vita giusta? Questa era la domanda. Don Bosco, incuriosito da sti bambini, essendo lui l'inventore degli oratori, avendo destinato la sua vita alla crescita e all'educazione dei bambini, a un certo punto dice: tu diventerai santo se rispetti tre parole: responsabilità, misericordia e allegria. Io ho letto questa roba qua, sono poi un intrippone, ho cercato di approfondire, ero sempre in quella fase di cambiamento e tentare di capire come e perché, e mi sono semplicemente reso conto che potevano essere le tre parole sulle quali costruire una vita. Ricapitolando quello che Don Bosco voleva dire al ragazzetto: il massimo impegno nella responsabilità, quindi nel lavoro, negli impegni, nell'amicizia, nella famiglia, in tutto, massimo impegno nella misericordia, ma tutto in maniera allegra. Senza l'allegria questo messaggio non arriva. Io però, siccome sono un dimenticone, sono uno che fa 100.000 cose, allora ho detto: me lo segno sul braccio. È diventato un po' la mia pietra d'angolo sul quale ho costruito la mia nuova vita e la mia scelta di vita diversa rispetto al passato.
Max Laudadio, arriviamo ormai verso la fine di questa bella intervista, ricca di spunti, di emozioni e anche di riflessioni. Ti chiedo una cosa sola: che cosa vorresti lasciare a chi ti sta ascoltando?
Mi piacerebbe che dopo questa intervista, dopo le nostre chiacchiere, dopo aver letto il libro, che le persone avessero l'opportunità di scoprire la vera felicità. Precludersi il fatto di essere felici veramente è un peccato mortale. E quindi mi piacerebbe che la gente uscisse dallo stereotipo classico dell'obbligatorietà di ottenere dei successi o dei risultati per essere felici, ma entrasse nella volontà di farsi stupire, perché credo che già vivere una vita felice sia l'essenza della nostra vita, e la motivazione della vita non può che essere la ricerca della felicità. E quella ricerca della felicità non è solo un dovere, è un diritto. Però servono persone, incontri, volontà di ascolto che ti possano portare su quella strada. Ecco, mi piacerebbe vivere in un mondo di gente felice.
Abbiamo parlato di truffe, di giustizia, ma anche di amicizia, di fede, di fragilità e di incontri che cambiano una vita. E forse il filo che tiene insieme tutte queste storie è proprio quello che ci hai appena consegnato: la felicità non come un premio riservato a pochi fortunati, ma come una possibilità che riguarda ciascuno di noi. E forse è proprio questo, in fondo, il senso del tuo cantico delle formiche: imparare a camminare insieme, passo dopo passo, scoprendo che il valore della vita non si misura dalla quantità del tempo che abbiamo, ma dalla qualità con cui scegliamo di viverlo.
Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà.
E magari accorgersi che la felicità non è una meta lontana o irraggiungibile, ma qualcosa che può nascere già oggi nelle relazioni, nella gratitudine, nella capacità di rialzarsi e di guardare avanti. E allora la domanda resta con noi mentre si chiude questa puntata di Chiese in diretta: che cosa vuol dire davvero essere felici? Grazie a Max Laudadio per aver condiviso con noi la sua storia, le sue ferite, le sue scoperte e la sua speranza. E grazie anche a voi che ci avete seguito. Da Chiara Gerosa è tutto. Buona domenica e buon proseguimento con i programmi di Rete 1.